Siamo in una pigra giornata estiva londinese, precisamente nell'anno 1972. È una giornata come le altre, il cielo è nuvoloso, un po' piovoso e c'è una leggera brezza, e alla radio John Lennon canta Imagine. E un giovane Anthony Hopkins è da poco stato scritturato per l'adattamento cinematografico della Ragazza di Via Petrovka, di George Pfeiffer. Per studiare al meglio il suo personaggio in questa tranquillissima giornata, Anthony decide di concedersi una passeggiata per Londra per acquistare questo libro che mancava nella sua libreria. Sfortunatamente però, dopo un'intera ma infruttuosa giornata di passeggio tra le più grandi e fornite librerie di Londra, Anthony è seduto sconsolato sulle panchine della metropolitana di Leicester Square e fissa la galleria dalla quale sarebbe dovuto spuntare il treno. Ma distogliendo un attimo lo sguardo, nota un libro abbandonato sul sedile accanto al suo. Ecco, era proprio la ragazza di Via Petrovka. Se provassimo a calcolare le probabilità che una cosa del genere accada, otterremmo sicuramente un risultato incredibilmente basso. Innanzitutto dovremmo considerare la probabilità che nessuna delle librerie in cui Anthony si era recato avesse il libro, poiché se lo avesse avuto si sarebbe trovato con un doppione, rendendo quindi la storia molto meno affascinante. Dobbiamo anche considerare la probabilità che il libro si trovasse proprio su quella panchina bene in vista. Sappiamo che le metro di Londra sono molto affollate, quindi se il libro fosse stato su un'altra panchina, Anthony avrebbe potuto non notarlo. Moltiplichiamo ora il tutto per la probabilità che quel libro abbandonato fosse proprio la ragazza di Via Petrovka, e cioè, senza troppi fronzoli di densità e popolarità geografiche e storiche dei libri, il numero di copie della ragazza di Via Petrovka fratto il numero di libri mai stampati nella storia dell'umanità. Una probabilità niente male, vero? Se ora ci chiedessimo quale può essere un evento che potrebbe accadere con probabilità minore di questa, risulta difficile risponderci. Uno potrebbe pensare magari a rari eventi di decadimento radioattivo degli elementi, come quello dell'elemento xenon 124 in tellurio 124, un fenomeno che accade in media ogni 26.000 miliardi di anni e che è accaduto nel 2019 proprio nei laboratori del Gran Sasso, qui in Italia. Oppure potremmo chiederci, quante sono le probabilità di trovarci proprio qui ed ora? Quanto probabile è stata la nascita della vita nell'universo? Quanto probabile è un universo adatto alla vita? Oggi ci occuperemo proprio di questo. Tralasceremo per un attimo le possibilità nella vita, come quella capitata ad Anthony Hopkins, e ci focalizzeremo invece sulle possibilità della vita. Lo studio della fisica insegna che, affinché le stelle e i pianeti possano esistere, e quindi anche la vita, i rapporti tra costanti fondamentali come la velocità della luce, la costante di gravitazione universale, la carica dell'elettrone e così via, devono assumere valori ristretti in uno strettissimo range. Ad esempio, se la forza nucleare forte, cioè quella che lega insieme i protoni e i neutroni nel nucleo degli atomi, fosse appena del 2% più forte, i nuclei atomici formati da due protoni sarebbero stabili. Questo non permetterebbe la scissione degli atomi di idrogeno all'interno delle stelle in deuterio ed elio, e questo quindi non permetterebbe alla nostra stella, cioè il Sole, di emanare abbastanza energia per permettere alla vita di esistere. Oppure, se il rapporto tra la massa del neutrone e del protone fosse leggermente superiore, gli atomi non potrebbero formarsi. Mentre se fosse leggermente inferiore, ci sarebbe molto più elio nell'universo e le stelle brucierebbero troppo in fretta per permettere alla vita di svilupparsi. Un ultimo affascinante esempio è quello del rapporto tra l'energia della forza elettromagnetica e gravitazionale. Questo bilanciamento deve essere tale da permettere agli elementi più pesanti di formarsi all'interno delle stelle e da farle esplodere in supernove, per disseminare questi elementi nell'universo formando così pianeti ed organismi. D'altronde, la conosciamo tutti la famosa legge di Alan Sorrenti, siamo figli delle stelle. Se la forza elettromagnetica fosse leggermente più debole, la radiazione derivante dalle reazioni nucleari che portano alla formazione di questi elementi pesanti non sarebbe abbastanza forte da far esplodere la stella, rendendo quindi le supernove molto meno probabili. Poiché questi rapporti possono assumere un'infinità di valori, il fatto che un simile evento a bassissima probabilità è avvenuto deve necessitare per forza di una qualche spiegazione. Tra queste spiegazioni, forse la prima che ci può venire in mente è quella creazionista, che spiega questa perfetta sintonia tra le costanti della fisica come voluta e creata da un essere superiore, da un dio. Però uno dei principi fondamentali della scienza e uno dei peggiori antagonisti della teoria creazionista è quello del rasoio di Occam, o principio di parsimonia, il quale afferma che dovremmo preferire le spiegazioni più semplici a quelle più complesse. Se ad esempio vi foste preparati con tanta cura un bel panino al prosciutto e l'aveste lasciato lì in cucina per qualche minuto, e al vostro ritorno aveste trovato il piatto vuoto e il vostro coinquilino seduto satollo al tavolo con la maglietta piena di briciole, credereste di più al fatto che l'abbia mangiato lui? O alle sue scuse su un famigerato ladro di panini che si è calato dal balcone pochi minuti prima che lui entrasse in cucina? Naturalmente, seppure la scusa non è impossibile, è molto più pensabile che il panino l'abbia mangiato proprio lui. Allo stesso modo, è più semplice accettare una teoria che spieghi l'universo utilizzando le leggi dell'universo stesso, piuttosto che accettare la presenza di un onnipotente creatore esterno a questo. Esploriamo quindi le reali probabilità che queste costanti fisiche hanno di essere esattamente così. Iniziamo col dire che le costanti fondamentali e le relazioni tra queste sono adimensionali. Vi ricordate quando all'interrogazione di fisica scrivevate un numero alla lavagna e venivate rimproverati dall'insegnante con la classica frase «E che è sto numero? Sono mele o sono banane?» Ecco, alcuni degli attori che prenderemo in considerazione hanno lo stesso valore numerico quale che sia l'unità di misura scelta, pertanto quest'ultima non va considerata. Ad esempio, il rapporto tra massa del neutrone e del protone è sempre la stessa, che noi misuriamo queste masse in grammi, chilogrammi o etti del salumiere. Notiamo che solo questi valori adimensionali possono essere perfettamente sincronizzati, e pertanto ci dobbiamo focalizzare solo su questi. Ad esempio, io sono alto 1,85 m e peso 80 kg. Il mio rapporto tra altezza e peso è di 0,02 metri su chilo. Ma se invece misurassi la mia altezza in pollici, allora questo rapporto sarebbe di 0,91 pollici su chilo. Quindi, se si vuole che una misurazione rappresenti qualcosa di significativo nell'universo, questa non deve dipendere dalle unità di misura che vengono scelte. Abbiamo detto che un leggero incremento, per esempio, del peso del neutrone non permetterebbe alla vita di svilupparsi, perché il suo rapporto con il peso del protone cambierebbe. Ma se insieme al valore del peso del neutrone incrementassimo anche quello del protone, il loro rapporto rimarrebbe invariato, e quindi la vita forse potrebbe svilupparsi anche in questo universo. Una leggera modifica del modello, consentendo a più di una costante di cambiare, ha aumentato le probabilità che abbia vita un universo con la vita. Estendiamo il concetto. E se le diverse costanti fondamentali fossero collegate? E se fossero collegate in modo che non sia possibile modificarne una senza modificarne le altre? Alcuni scienziati del Michigan Center for Theoretical Physics hanno sviluppato idee del genere. Sono state studiate, ad esempio, le variazioni della costante gravitazionale, della costante di Sommerfeld e di una terza che determina i tassi di reazione nucleare, pervenendo al risultato che circa un quarto di tutte le possibili triplette di questi tre valori porta a stelle al cui interno avviene la fusione nucleare, come quelle del nostro universo. Una probabilità di un quarto di avere stelle di questo tipo è incredibilmente maggiore rispetto alle nostre convinzioni iniziali. È la stessa probabilità che lanciando due volte una moneta otteniamo due volte testa. Possiamo quindi citare il fisico Fred Adams, che ha effettuato questi calcoli. Gli universi con le stelle non sono particolarmente rari, contrariamente a quanto si affermava in precedenza. All'interno della fisica quantistica, poi, si è sviluppato il concetto di multiverso, cioè della coabitazione di diversi universi contemporaneamente. Questa teoria nasce dal fatto che quando un sistema quantistico non è sottoposto ad una misurazione, questo può assumere allo stesso tempo un numero di configurazioni diverse. Per capire meglio il concetto, ricordiamo la parabola del gatto di Schrödinger. Se noi lasciassimo all'interno di una scatola chiusa un gatto con una boccetta di veleno, non potremmo essere sicuri del destino del gatto fino a che non apriamo la scatola. Quindi, da ciò che ne sappiamo, se la scatola è chiusa, il gatto è sia morto che vivo. Una delle teorie che cerca di spiegare il comportamento di questi fenomeni è proprio quello del multiverso. Nel caso del gatto di Schrödinger, secondo questa teoria, esiste un universo in cui il gatto è vivo e uno in cui il gatto è morto. E solo una volta aperta la scatola possiamo capire in quali di questi universi ci troviamo. Una delle implicazioni di questa teoria è che gli altri universi abbiano costanti fondamentali differenti dal nostro, generate in quel modo a causa di un processo casuale. La teoria del multiverso offre una spiegazione che alza tremendamente le probabilità che i rapporti tra le costanti fondamentali del nostro universo favoriscano la vita, denominato principio antropico debole, che ora citiamo. I valori osservati di tutte le quantità fisiche e cosmologiche non sono ugualmente probabili, ma assumono valori limitati dal requisito che esistano luoghi dove possa evolversi una vita basata sul carbonio, nonché dal requisito che l'universo sia abbastanza vecchio perché ciò sia già avvenuto. Parafrasando il principio, possiamo dire che le costanti del nostro universo hanno questi rapporti perché, se non li avessero, non ci sarebbe nessuno per poterli misurare. Esistono numerose variazioni al principio antropico debole, alcune più, alcune meno speculative. La più estrema è il principio antropico ultimo, battezzato da Martin Gardner come Completely Ridiculous Anthropic Principle, cioè principio antropico completamente ridicolo, spesso abbreviato con CRAP o CRAP, che non vorrei tradurre dall'inglese. Questo principio afferma che nell'universo deve necessariamente svilupparsi un'elaborazione intelligente dell'informazione e che una volta apparsa, questa non si estinguerà mai. Abbiamo visto come effettivamente la creazione delle stelle, dei pianeti, della vita e la nostra presenza in questo mondo non debba per forza essere spiegata da qualche teoria creazionista, ma anzi, che le probabilità che questi avvenimenti siano avvenuti non è poi così bassa come si è soliti pensare. Anzi, che accettando la teoria del multiverso e il principio antropico debole, la nostra stessa presenza spiega perché l'universo in cui viviamo è perfettamente sincronizzato. Incredibile, vero? Qualche tempo dopo il particolare ritrovamento del libro, Anthony Hopkins incontrò l'autore della ragazza di Via Petrovka sul set del film. Discutendo con lui di quello strano evento, venne a sapere che l'autore aveva prestato una copia del libro a un suo amico londinese. All'interno di questo c'erano alcune sue annotazioni su alcuni termini da modificare nella versione statunitense del libro. Questo libro era stato smarrito dall'amico in un quartiere di Londra. Tuttavia bastò una rapida occhiata alle annotazioni sul libro di Hopkins per notare che la copia che aveva trovato su quella panchina anonima di quella anonima stazione di Londra era proprio quella che l'amico dell'autore aveva smarrito.